C'è proprio lui, l'uomo più elegante, il nostro, l'eleganza, come lo definiamo sempre.
È
vediamo
proprio
un po'
lui,
stasera.
Enzo Bucchioni. Ciao,
ciao Enzo.
Buonasera a tutti, un grande piacere, ciao.
Buonasera, ben trovato
ciao,
Enzo, ben trovato
Enzo,
anche
buonasera.
A te. Allora,
ciao.
Allora Enzo, ti posso chiedere un commento subito sulla partita, su Lazio-Cagliari, te appena terminata, stavamo leggendo un po' di numeri, sesta vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi che piomba in maniera importante in zona Champions.
Sì, una Lazio che ha faticato un pochino più del solito perché il Cagliari si è chiuso molto, ha cambiato pelle, il Cagliari per salvarsi il gioco verrà, intanto badiamo la concretezza, mi sembra la nuova parola d'ordine di Eusebio Di Francesco, e però la Lazio che con grande determinazione questa vittoria l'ha voluta, l'ha cercata, e poi c'è sempre quel signore lì davanti che il pallone lo mette dentro, quindi una Lazio che in questo momento sta bene, ha approfittato di questo periodo senza Champions per rimettersi in coda alle altre, per rimettersi in gruppo, meglio che in coda, per rimettersi in gruppo, e quindi era questo che doveva fare, l'obiettivo è stato centrato, perché i punti che ha perso, l'abbiamo detto tante volte, la Lazio secondo me sono dovuti al doppio impegno, a quello che ha portato via la Champions, all'esaltante qualificazione che è avvenuta dopo tantissimi anni, però ti ha portato via. E questi due mesi senza Champions sono serviti a ridarci quella Lazio che ora giustamente sta lì per i valori che esprime, sta giocando quel calcio che è il suo marchio di fabbrica dell'anno scorso e l'ha ritrovato per intero.
Allora, ho capito perché Di Francesco era nervoso, ce l'aveva con i raccattapalle perché perdevano tempo secondo lui, e quindi ha detto fate i furbi, perdete tempo. E quindi là il nervosismo
ci sta un po', Angelo, no? Queste sono le cose, le
di
scaramucce,
solito succede,
no?
succede in tutti i campi questo, Oggi si fa affidamento anche a raccattapalle.
È vero.
Ragazzi, se ti attacchi a raccattapalle sei la frutta.
Sì.
Però questo è. Questo
no, io,
è.
Io pensavo per un intervento di Milinkovic, Savic.
No.
Che forse.
Per quello è arrabbiato.
Sentite, ma a questo punto, guardando un po' l'andamento così, è una di quelle più accreditate per il quarto posto, Angelo?
Adesso sì, se mi fai mi stai facendo questa allora in questo momento secondo me è la squadra più in forma,
sì.
Anche più in forma non ti dico dell'Inter e del Milan, ma quasi è una squadra che ha continuità, quello che sta mancando alle altre. Adesso è così, bisogna vedere quello che succederà tra un mese e mezzo, ragazzi, perché poi sai, le cose cambiano.
No, è vero.
Però è una squadra,
il calcio è sempre in evoluzione.
Squadra,
in questo momento.
Cioè, sulle qualità, sulla forza della Lazio.
A due punti meno della Juve.
Nessuno.
Si è ritrovato.
Cioè, quello che ha detto Enzo è vero. Poi è un giocatore che non ha.
Lockdown.
In pochi hanno Immobile, ragazzi. Cioè, in pochi. È vero che l'Inter ha Lukaku, il Milan ha Ibra e la Juve. Oddio,
ecco,
mi risento la voce.
Sì, adesso.
Però Ciro Immobile è italiano, quindi facciamo tutti il tifo
per lui.
Ricordiamo
150 gol in,
certo,
Serie A oggi.
Sì, 150 in Serie A. Enzo, tu che ne pensi? È la più accreditata? Rimaniamo un attimo su questa partita, poi ritorniamo su tutti i temi di giornata.
Ma guarda, io ritorno al concetto che esprimeva ora Angelo. È un campionato talmente strano. Tutte le volte diciamo abbiamo questa piccola certezza, ci sembra di avere questa piccola certezza, dopo sette giorni siamo lì a dire ma insomma forse anche no. Oggi invece io leggo, se possiamo leggere qualcosa in questo turno, leggo qualcos'altro invece, che ci sono tre squadre davanti che sono Juventus, Inter e Milan, che la Juventus ha una partita da recuperare, è vero che non è facile, c'è il Napoli, però ce l'hai da recuperare in casa, che non vuol dire nulla, ma comunque in casa. E cioè, metti questa partita, guardi le altre, mi pare che abbiano fatto tutte un passo indietro in zona Champions, invece il discorso scudetto ci siamo un po' focalizzati di più sulle due milanesi e sulla Juve, credo, dopo questa giornata e la sconfitta della Roma. Poi le altre sono lì, da una domenica sale, una domenica scende. La Lazio nella partita che la vede di sicuro sfavorita, io spero di no, ma insomma sogniamo sempre tutti che le nostre italiane vadano avanti, mi sembra le possibilità siano, se non prossime a zero, quasi, però comunque in quelle tre settimane.
settimane lì, e la Lazio bisogna vedere come reagisce, perché io mi immagino questi giocatori, Angelo lo sa benissimo, vai a incontrare il Bayern di Monaco e cosa pensi nella testa? Dai tutto perché ci vuoi provare, no? E qualcosa ti porterà via dal campionato.
Sicuramente, sì, questo può, per esempio, essere. Prima dello scontro tra Lazio e Atalanta, quello di campionato intendo ovviamente, vedevo l'Atalanta migliore.
Adesso invece è in fase calante.
Certo.
È così, ma è...
Nelle ultime quattro partite ne ha vinta una.
C'è concorrenza, per il quarto posto, secondo me ci sarà concorrenza. C'è la Roma, c'è la Lazio, c'è l'Atalanta, c'è il Napoli. Ragazzi, sono quattro squadre per un posto.
Sì, sì.
È questo la
Napoli è quella che forse
è questa la cosa diversa.
Napoli sembra
è
più in difficoltà. Più in difficoltà.
Sì, ma Napoli, ragazzi, il Napoli torna. È impossibile che il Napoli non torna. Il Napoli
tu
torna.
Tu questa convinzione.
Tutto, si sfascia tutto torna.
Sì, io sono sicuro. Sono sicuro, Marco. Non è possibile. Ha perso a Genova, ma ha perso.
No, cioè, è vero. Questa partita qua forse è quella che
quando,
doveva.
Quando ti gira tutto storto, ti gira tutto storto. Poi, cioè, è così.
Enzo, che dici tu? È in grado di ritornare il Napoli? Ti dà anche a te, visto che abbiamo toccato questo tema, poi facciamo un giro su tutto il resto, dai.
Ma credo proprio di sì, perché l'organico c'è. Dicevo ora, non volevo interrompere Angelo, ma o si sfascia tutto perché l'allenatore e il presidente vanno alle mamme, come si dice in Toscana, la tua mamma, e poi aggiungete voi l'aggettivo.
Ci rimette De Laurentiis però, Enzo. Ma alle mamme hai detto?
Sì, alle mamme, perché una volta l'offesa più grossa era dire qualcosa della mamma. In Toscana si dice così, no? O vanno proprio a sfasciare tutto, e allora altrimenti, ma non credo, perché De Laurentiis sì, è un presidente che a volte gli parte sulla tangente qualcosa, però insomma ragiona che interesse hai in questo momento. Magari a fine anno, arrivederci e grazie, però in questo momento assieme devi rimanere per forza e ci rimarranno. Per cercare di portare a casa il più possibile, e la squadra c'è. Ora recuperi l'attaccante che ti è mancato, Osimhen, che è stato l'elemento che non hai potuto sostituire perché non hai un altro uguale, ha inciso parecchio. Io non, per mentalità non mi attaccherei mai a un'assenza, no? Fosse un allenatore, come ha detto oggi Guardiola a proposito del Liverpool, però è evidente che dal punto di vista tecnico quel giocatore lì ti è mancato tantissimo e ha tolto molto alla squadra. E lo recuperi, il Napoli c'è, rimarrà fino alla fine queste quattro squadre per un posto solo. Ma è talmente strana la situazione. Parlavate dell'Atalanta. L'Atalanta 10 giorni fa pensavamo potesse rientrare anche
nella zona scudetto, no? è vero.
Prendevamo in giro Gasperini che Sognone diceva no, non ci appartiene, ridacchiava sotto i baffi che non ha, e invece vedi, perché sono squadre che sono quelle che schiacciano l'acceleratore sempre a 1000. Dopo 3 partite, una la toppi. Andate a vedere, fate le statistiche. Perché c'è un gruppo di squadre che invece di giocare in maniera più tecnica, di ragionare un po' di più, vanno sulla fisicità. E queste sono quelle che pagano più delle altre.
Scusa Enzo, una curiosità. In caso di pari punti, stavo vedendo un attimo la classifica.
I gol fatti, mi sa.
No, ma non vale prima lo scontro diretto?
Mi pare di sì che valga lo scontro diretto, perché guardavo le posizioni della
classifica. No, mi sa che non c'è più lo scontro diretto, ragazzi. Ci sono i gol fatti. I gol fatti, ragazzi.
Allora, adesso li vado a prendere.
Al volo. Scontro diretto. Esatto, è vero. Giustamente. No, era soltanto per risolvere il scontro diretto, ma è stato giocato solo scontro diretto. No, abbiamo risolto anch'io ero un attimo preso in contropiede da questa cosa, quindi devi considerare tutti e due gli scontri diretti, quindi non uno solo al termine di scontro diretto. Al momento rimane così la classifica.
No, l'ho visto a proposito di Benevento e Fiorentina, guardavo la classifica 2 giorni fa, erano a pari punti, mettevano avanti il Benevento perché aveva vinto con la Fiorentina.
Sì.
Ok,
abbiamo risolto anche questi. Allora, no, perché insomma, c'è già capito, qui se fa una polemica per ogni cosa, una roba, no, vanno a guardare pure le classifiche.
No, più che altro, ma per capire veramente, perché anche perché la differenza già, reti mi sa che
già si erano
è
preoccupati.
Uguale.
Allora, che io poi c'è tanta strada da fare, già si stiamo preoccupando se uno sta sotto sopra. Quindi, ma vedi che è una cosa veramente. Il mondo del pallone è proprio un mondo tutto strano, cioè, bisogna pure di sta cosa. Cioè, veramente ci stanno da giocare ancora un'infinità di partite, già stavano lì a guardare, no, ma sotto. sotto sopra chi ha messo la classifica.
Anche differenza reti sono uguali.
Sì, sì. Va bene. Dai, allora, tra poco intanto ci raggiunge anche un altro amico per continuare il dibattito. Però questa cosa qua, Enzo, una squadra... Allora, voi considerate il Napoli, no? Stai dicendo che il Napoli può tornare. Però una squadra che ha ripreso, rimaniamo un attimo sul match del posticipo di questa sera, una squadra che fa 6 vittorie consecutive, che ha ripreso una marcia... Lo stesso Immobile giorni fa ha detto: siamo tornati quelli del pre-lockdown. Quando cominci a vincere tutte queste partite, acquisti una consapevolezza
però,
enorme.
Sai, nell'arco di un anno hai alti e bassi. Adesso la Lazio, secondo me, sta a alti. Può darsi tra un mese e mezzo, ci sarà un po' di calo fisico, ma è naturale. Ecco perché ti dico, visto che c'è molta concorrenza, prima l'Atalanta, poi la Roma, poi il Napoli, adesso può darsi che bisogna vedere. Bisogna vedere, perché è un campionato stranissimo quest'anno. Però è bello, però ce lo godiamo tutto. Cioè, capisci?
C'è un'altra variabile che è il caldo. Appena arriva la stagione marzo, quando Allegri ci diceva tutti gli anni, no? Aspettate marzo, perché cambia la temperatura e incide su tutti questi impegni ravvicinati. Anche quella è una variabile che va considerata.
Allora facciamo un gioco un attimo, scusate, adesso sta arrivando anche un altro ospite che si unisce a noi. Rimaniamo un attimo sulla zona quarto posto, poi andremo a parlare della parte altissima della classifica, daremo uno sguardo anche un po' così in generale. Intanto su Di Francesco, che continua, diciamo così, a non in questo momento, è stato confermato.
Eccomi, pronto.
Ecco, ti sentiamo, Giulia, sentiamo pure Giuliano, adesso arriviamo, sì.
Di Francesco, sì, è vero che è stato rinnovato il contratto, ma secondo me adesso
è
non
in confusione.
Non lo so se è in confusione, non so con chi gioca il Cagliari la prossima, ma comincia già a essere un fuori o dentro, secondo me.
La prossima è l'Atalanta, ragazzi.
Ho capito, ma
questa
l'Atalanta
è una squadra che non vince, ve lo dico, dal 7 novembre.
Tanto.
Di Francesco, rinnovo del contratto.
Abbiamo elogiato il presidente del Cagliari per il rinnovo del contratto, ma conta poco, perché se poi non vince le prossime due partite, secondo me.
Ultime 8 partite, 7 sconfitte e un pareggio.
Va fuori.
Per carità, poi abbiamo elogiato perché.
Speriamo di no, naturalmente.
Enzo, che ne pensi? Poi andiamo a presentare l'altro amico che ci ha raggiunto. Dai, Enzo.
Ma sai, il contratto, secondo me, è stata una mossa psicologica per vedere la reazione della squadra. Pagare 1 milione, non so quanto prende Di Francesco, era esattamente uno più o uno meno, le squadre di calcio sono tutte in difficoltà e non credo che sposti una cifra del genere. Io l'ho letta più così, come una mossa psicologica che fai perché sì, perché andare a prendere un altro allenatore ti sarebbe costato più o meno il solito, no? E ci provo con questo, che comunque è un allenatore che dovrebbe esprimere qualità, che qualcosa ha fatto vedere, e purtroppo la squadra non lo segue. Ora hanno fatto anche un buon mercato a Cagliari, lascia perdere che Duncan oggi era infortunato, ma immetti Rugani e Godini in mezzo alla difesa e sono tanta roba. Quindi non si capisce perché questa squadra fatichi così tanto. Gioca a sprazzi, cioè hai preso Nainggolan, quello è vero, l'avevi dal primo giorno dell'apertura del mercato, ormai è quasi un mese e mezzo e ha inciso pochissimo anche lui. E fatichi, guarda, c'era Onas, oggi l'ho visto nel Cosenza, nel Crotone, scusa, ha fatto la sua partita. A Cagliari non si è mai visto, mai. Sembrava un giocatore inutile, invece è un giocatore che ha qualità.
Sì, ci sta la chiave di lettura. Quindi tu dici più un aspetto psicologico, la conferma del tecnico. Andiamo a presentare l'altro amico che si unisce, dai, così sentiamo subito un pezzetto sulla partita.
Abbiamo sentito, diamo il benvenuto a Giuliano Giannichedda.
Ciao Giuliano, ben trovato.
Ciao, buonasera a voi.
Ciao
Giuliano.
Ciao.
Ti vediamo e ti sentiamo benissimo.
Non hai tempi, Giuliano, perché parla da casa mentre noi siamo in diretta. Cioè, hai capito?
Hai capito? Subito la critica appena.
Però l'altra volta io ho parlato in studio e Angelo interveniva da casa come me, perciò può succedere.
Birichino, eh?
Si è segnato tutto, sì, Giuliano. Sì. Giuliano, prima di un flash sulla partita, dai, che il tuo pensiero su Lazio Cagliari 1-0, con la Lazio che ottiene la 6ª vittoria consecutiva.
Ma la partita non è stata sicuramente bellissima, anche perché c'era solo una squadra che cercava di giocare. Secondo me il Cagliari è stato troppo rinunciatario. È vero che per caratteristiche, se ti vai a giocare la partita con la Lazio in questo momento rischi la disfatta, però secondo me è stata troppo veramente rinunciataria. Il Cagliari ha attaccato solo nei minuti finali, perché per forza di cose, visto che perdeva, Di Francesco, commettendo tre attaccanti centrali di ruolo, ha cercato di, come si fa in Inghilterra, buttare la palla in the box e cercare di agguantare il pareggio. La Lazio ha fatto la sua partita, era chiaro, difficile questa sera, perché con 10 uomini, anzi 11 uomini dentro l'area, diventa sempre difficile trovare spazi. Poi la Lazio, lo sappiamo, che quando non ha spazi fa un po' più fatica. Per quello secondo me è una vittoria cosiddetta tra virgolette sporca, ma importantissima per la Lazio e meritatissima.
Tra l'altro vi confermo, già era uscita questa cosa in settimana, nel 2021, quindi l'inizio diciamo del 2021, quando sono ripresi tutti i campionati, Liverpool, che ha vinto oggi, quindi fa altri 3 punti, mi sembra che è salito a 21 punti, il City, sì, 21 punti dal 2021, poi c'è l'Eintracht, adesso vado a vedere, e la Lazio si conferma di essere la migliore squadra italiana del 2021 per punti fatti ed è al terzo posto nei top 5 campionati europei. Parlo del partenza del 2021.
Sì, era uscita sul Corriere dello Sport,
sì, mi sembra. Sì, sì, quindi mi sembra, ecco perché dico, un segnale in questo momento...
La miglior squadra come vittoria è la Ternana fino ad oggi, lo sapete,
ah,
ragazzi?
È vero,
sì.
È vero. Sì.
Che ha vinto sempre, credo, ha pareggiato solo una partita. Vabbè,
è ancora in battuta. Sì, 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 ne parlavamo proprio in settimana. Però ecco, sì, questo è un segnale da interpretare come? Poi andiamo in pausa e torniamo un po' a fare un giro completo.
Le 6 vittorie della Lazio è il momento migliore, il picco più alto della squadra di Inzaghi, che sta avendo secondo me più continuità delle altre.
Enzo?
Ma sì, guarda, lì c'è tutto. La Lazio da un anno e mezzo, anche prima, da un anno e mezzo sta arrivando a compimento tutto quello che è stato il lavoro. Sta facendo buon calcio, Lotito, a volte lo critichiamo perché ha dei comportamenti sopra le righe, è Lotito, quindi prendi tutto il pacchetto. Però fa bene le cose, le fa con i tempi giusti, anche il segnale di pagare prima gli stipendi, no? È una roba che in un gruppo la senti. C'è il presidente vicino che in qualche modo ti coccola, il contratto di Inzaghi a lunga scadenza, diciamo sempre alla Ferguson, però lo sta portando a casa.
Sì, sì.
Qualche mese fa dicevamo è l'ultimo anno di Inzaghi, quando era il momento di crisi, tanto se ne va, si è rotto qualcosa. E Lotito piano piano ha rimesso invece insieme quel qualcosa, addirittura gli offre il contratto per rimanere real. Quindi sono tutte cose di calcio queste, che servono a fare ricreare una serenità all'interno di un gruppo e a farle esprimere al meglio. E poi tante cose hanno inciso, ho già detto del periodo senza Champions, quindi impegni relativi, poi pensare solo al campionato. È ritrovato quello che questo gruppo aveva espresso l'anno scorso, non poteva aver disimparato a giocare. Poi i meccanismi sono gli stessi, i giocatori sono gli stessi, è anche più facile, no? Quindi è un posto dove si fa bene calcio e i risultati arriva.
Giuliano, poi andiamo in pausa e facciamo un giro su tutta la giornata, dai.
Sì, è la squadra che è cambiata di meno rispetto alle altre, è frutto della programmazione, le squadre che giocano meglio, le squadre che stanno facendo meglio, che noi ormai non consideriamo più sorprese, però sono l'Atalanta e la Lazio, perché è un frutto di una programmazione che viene da lontano, è frutto di due presidenti che sono lungimiranti e i risultati si vedono, anche se quest'anno il campionato è strano, perché secondo me tutte le cosiddette big hanno avuto momenti di calo e poi momento di picco. Il picco della Lazio è questo qui, sta facendo molto bene. E poi, come abbiamo detto più volte, la Lazio negli 11 è veramente una squadra forte, 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 perché il centrocampo che ha la Lazio, e ci aggiungo anche Immobile come goleador,
Immobile
secondo me forse la Juve o l'Inter più che la Juve ha un centrocampo così forte, perché secondo me Milinkovic, Luis Alberto e Lucas Leiva, quando stanno bene, secondo me non hanno a che invidiare da nessuno delle altre squadre.
Su questo pensiero di Giuliano ci fermiamo, break, torniamo, facciamo un'analisi fino alle 23:30 e poi vi salutiamo e chiudiamo con l'ultima parte di trasmissione di Maracanà. Tra poco. Touchdown! Ci siamo, tra meno di un'ora si parte.
Mi
con
rubato la palla.
Ti che ho rubato che
visto, sì. Lo vale.
Super Bowl, ci siamo perché saremo in diretta 00:10. Dopo di noi Gianluca Viscogliosi con tutta la sua squadra, con Blitz Magazine, con naturalmente la regia che proseguirà. Gabriele Latini farà nottata praticamente. Seguiremo il Super Bowl. State con noi, diretta anche Twitch, quindi altro modo per poterci seguire. E poi tutti gli amici che sono con noi come sempre da BSO Channel e quindi anche dal gruppo Yes TV, che saranno con noi dalla 00:10 per seguire l'evento Super Bowl. Noi però adesso siamo quasi in dirittura d'arrivo invece con per quanto riguarda la serata, tra poco sentiamo anche Inzaghi. Però allora, mentre andiamo a così presentare tutti quanti, Angelo Di Livio qui con noi in studio, Enzo Bucchioni collegato, Giuliano Giannichedda, sta per arrivare pure l'arbitro Bergonzi, che non so che dirà stasera. Perché,
infatti.
Che devi dire?
Non lo so.
Vediamo, qualcosa dirà
qualcosa
dirà pure, insomma, la serata anche lui deve dire qualche cosa. Sentite però Immobile, Cinzia, quanti sono i gol?
150 in Serie A.
144 con la maglia della Lazio, quindi... Insomma, adesso io voglio dire una cosa. Mancini non può avere più nessun dubbio. Che dite? Cioè, è
no,
lui il titolarissimo, no?
Sì, Angelo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Senza ombra di dubbio.
Quindi... Io sono come San Tommaso. Finché non vedo, non ci credo. Voglio vedere gli europei.
Però poi a volte è difficile lasciare fuori un giocatore così.
Però l'ha fatto.
Sì, l'ha fatto. Però adesso non lo può fare più.
Cioè l'europeo ti presenti prima partita.
Negli 11 c'è Immobile.
C'è Immobile.
Sono d'accordissimo con te.
Che dicono? Giuliano Giannichedda?
Se andiamo a vedere i numeri adesso sì, però poi l'europeo ancora manca qualche mese, no? Sappiamo che Mancini poi è bravo ad osservare tutti e schiererà sicuramente chi sarà più in forma in quel momento, però se andiamo a vedere i numeri e per come sta giocando adesso sicuramente il titolare è Immobile.
Bucchioni, domani incontri Mancini, che gli dici?
No, ci ho parlato prima di Natale.
Lo so.
una lunga intervista, ma secondo me il problema si ripone. No, ma non dobbiamo ragionare al di là del valore del giocatore, al di là dei gol che fa. Dobbiamo partire da come gioca la nazionale. La nazionale gioca in modo nettamente diverso da quello che fa la Lazio. E quindi, di conseguenza, Immobile è un giocatore che si adatta a una squadra che mette 10 giocatori nella metà campo avversaria, che gioca in poco spazio, 1-2, a volte sì, ma anche no. E quindi io credo che Mancini, sì, lo sa che questo è un giocatore che i gol te li fa, ce l'ha lì, se lo tiene di conto, lo accarezza quando può anche verbalmente, però se nel frattempo trovasse qualcuno più adatto, qualcuno più veloce da fare l'1-2, vi ricordate che ha cercato anche di mettere un falso 9 quando c'era Zaniolo, che tornerà, che stava bene, e Chiesa, Bernardeschi e Zaniolo erano il tridente d'attacco, perché in questo calcio fluido, che ormai si chiama così,
calcio solido.
Però Enzo, scusami, oggi è più facile trovare il centravanti della nazionale, perché c'è Immobile e forse c'è Belotti, però dai, tra i due non c'è partita.
Ma uguale anche Belotti,
dai ragazzi. Però
ti volevo dire, una volta invece che c'era tanta di quella concorrenza lì davanti, eppure giocavano sempre gli stessi.
Però voglio dire, Enzo, Scarpa d'oro,
sì, esatto,
quest'anno continua a segnare, mi sembra anche molto, io lo vedo anche di testa proprio
più maturo,
sì, cioè io lo vedo,
sì, dubbio,
cioè, adesso è chiaro che da qui all'europeo
forte,
ci sta tempo e tutto quello che volete, poi devi arrivarci sempre nella migliore condizione, però ci devi avere delle certezze, cioè una nazionale deve partire da una certezza. Il bomber è bomber, c'è poco da fare, dai. Prima parlavamo.
No, ma siamo sono d'accordo, però per come ragiona Mancini, il calcio che vede lui, se potesse scegliere prenderebbe un attaccante con altre caratteristiche. Poi hai questo, i gol te li fa, giocherà Immobile di sicuro, perché se l'alternativa è Belotti, sono simili, hanno tutte e due le stesse controindicazioni. Giocatori che si esprimono meglio in progressione, che hanno bisogno di campo davanti aperto, dentro l'area ci stanno male. per carità, ci stanno. Poi hai detto bene tu, è maturato Immobile, è migliorato anche nel saper giocare con la squadra e per la squadra in questi anni. Di sicuro Inzaghi ha fatto un grosso lavoro su di lui, però non è il centravanti con le caratteristiche, che si sposa con il calcio di Mancini.
Sì, questo lo sapevamo.
Si è unito anche lui, proprio lui.
L'arbitro, sì. Mauro Bergonzi.
Ciao Mauro!
Buonanotte a questo punto.
Buonanotte, perché senti,
non ti volevo neanche chiamare.
Perché chiamiamo Bergonzi? Ci chiedevamo tutti quanti qui in studio. Gianni Chedda sorrideva, dice: perché lo chiamate? Lo chiamate adesso?
Marco non ti voleva chiamare.
Io ho detto perché, vabbè, però sai, ormai
non serve più a nulla,
a assolutamente.
No, ora le mie carenze che vuol rottamare.
Senti, tu che dici dimmi una cosa di Irrati oggi, dai, Irrati, insomma, dai.
Irrati finalmente Irrati è tornato ad arbitrare bene. Era l'ora, anche perché Rizzoli ha bisogno in questo periodo di tutti gli arbitri internazionali forti, perché ci sono un sacco di partite importantissime nelle prossime due settimane. Ci sono due gare di ritorno di Coppa Italia delicatissime, più Atalanta-Napoli direi anche. E c'è Juve-Napoli di campionato, fra due settimane c'è il derby di Milano, e quindi deve avere a disposizione i suoi uomini più forti, più bravi, nella miglior condizione possibile. Irrati era dal 6 gennaio che non arbitrava in Serie A, da quel pessimo Milan-Juve, e stasera ha arbitrato bene, una gara insidiosa, non era facilissima, perché comunque il Cagliari si è difeso bene, non sai mai fino all'ultimo come può finire, qualche intervento magari sopra le righe, ci vuole sempre attenzione massima. Lui l'ha chiusa con 30 falli e 4 moniti. 30 falli è un dato indicativo, ho guardato un po' tutte le partite della giornata e anche delle settimane precedenti, gli arbitri hanno iniziato a fischiare molti, molti più falli. Ora, può essere che le squadre si picchiano un po' di più, perché i punti iniziano a diventare, picchiano ovviamente in senso sportivo, i punti diventano determinanti, ma gli stessi direttori di gara, con furbizia, con esperienza, con sapienza, con indicazioni, iniziano a far giocare un po' di meno, che non serve a niente, e a fischiare un po' di più, che è quello che poi a un certo punto si vuole nei momenti delicati della stagione. E quindi se eravamo ad una media di 22-23 falli, ora iniziamo a portarci verso i 29 falli, e questo è indicativo per capire in che parte del campionato stiamo entrando.
Mauro, ciao, ti saluto, Angelo Di Livio. Ti volevo
Angelo, secondo te non ti riconosco.
Che ne so, visto l'orario non lo so, può darsi pure che stavi già dormendo. Comunque stai facendo tutto da solo, io non volevo dirti questo, ti volevo solo fare una domanda, se puoi.
Scusa, dai Angelo, dillo anche tu, non volevi che lo chiamassero.
Volevamo fare tutto un discorso serio,
non c'era
tattico,
bisogno, però adesso ne approfittiamo, dai. Lo sai Mauro, una cosa che mi fa arrabbiare, giuro, a volte tiro anche il telecomando addosso al televisore, e quando l'assistente vede il fuorigioco e alza la banderina dopo 10 secondi,
ma deve farlo così adesso,
ma perché?
Perché devono aspettare, nell'eventualità ci fosse un qualcosa di importante, un pericoloso, un gol, un rigore, quello che è, fai in modo tale che poi, se avessi sbagliato la tua decisione,
ma quando è evidente, anche quando è evidente,
ma sono d'accordo con te, infatti la UEFA vorrebbe che nelle situazioni evidenti gli assistenti si prendessero la loro responsabilità, certo. E ti dico di più, in Inghilterra si prendono le loro responsabilità senza problemi, però sono, ora obiettivamente ti parlo da uomo della strada, se io avessi a disposizione il VAR farei come loro, non mi prenderei nessuna responsabilità, perché poi dopo se per caso sbagli succede qualcosa,
ho capito, così è troppo facile allora.
Il VAR l'ha messo per semplificare, non per complicare.
Senti Mauro, invece ti chiedo una cosa e poi andiamo a fare un giro su i top di giornata, preparatevi la top squadra di giornata secondo voi, anche il miglior allenatore, quello invece che vi ha deluso un po', facciamo questo giro prima di salutarci, preparate. Mauro, invece ti voglio chiedere una cosa su Genoa-Napoli.
Sì.
C'è qualche episodio che tu sei contento perché...
No, ma cosa c'entra? Innanzitutto Genoa ieri ha fatto una partita ordinatissima, sì, da squadra molto umile che sa qual è il suo obiettivo. Il Napoli è stato un po' sfortunato perché
è vero. Ma c'è qualche episodio che
primo,
insomma,
tempo, primo tempo manca una seconda munizione a un giocatore del Genoa, sì, per un fallo a centrocampo direi chiaro ed evidente. Mi ricorda molto quando c'è stato Napoli-Milan, che era stato ammonito per la seconda volta Bakayoko per una situazione, sì, molto meno grave, invece quella lì era netta perché l'intervento è chiaramente da dietro, sfiora il pallone, prende un po' di pallone, ma è un intervento imprudente, ed imprudente vuol dire non avere, essere noncuranti verso l'avversaria, quindi meritava il giallo, era il secondo fuori. E poi al 94esimo l'intervento di Scamacca sul terzino sinistro del Napoli, io l'avrei rivisto volentieri, perché qualche dubbio me l'ha lasciato. Non è soltanto una questione di braccia che cerca di andare a interferire sull'avversario, ma ci sono anche un incrocio di gambe che qualche dubbio me lo lascia. Poi un attaccante in area, nella sua area, fa sempre danno. L'avversario è davanti a te. Le indicazioni per andare almeno a rivedere al monitor l'episodio c'erano tutte. Secondo me manca rigore al Napoli.
Manca rigore al Napoli, chiudiamo così. Allora facciamo adesso un giro, abbiamo un quarto d'ora, forse anche un po' meno. Facciamo subito la top squadra di giornata di questa di campionato. Qual è stata per voi? Di Livio.
Iniziamo dal portiere, facciamo.
No, proprio la top squadra, cioè che tu dici la migliore squadra che possiamo dire di questa giornata. Non ti dico la formazione, proprio la squadra, scegli Milan, Inter, Juve.
La miglior squadra, io metto l'Inter perché ha vinto una partita importante a Firenze.
Quindi la rilanci fortemente?
Sì,
per
la rilancio fortemente, non era semplice.
Non era semplice, tu dici. Enzo Bucchioni.
Sì, anch'io penso che l'Inter abbia fatto una partita importante, collochiamola nel momento, perché c'era stata la sconfitta con la Juve in Coppa Italia. Coppa Italia però psicologicamente può pesare. Nel momento in cui apri i giornali la mattina, magari lo sapevano anche il giorno prima, e ti dicono l'Inter è sull'orlo del fallimento, servono 200 milioni di euro immediatamente, altrimenti chissà come finirà, sai, sui giocatori pesano anche queste cose, deve essere bravo, e deve essere bravo l'ambiente, quindi Marotta, quindi Conte, a isolare i giocatori, ce l'hanno fatta. E questa era una partita, a Firenze non vincevano mi pare dal 2013
mi sembra, sì, sette anni sicuro,
quindi da tantissimi anni, quindi questo era uno scoglio che è stato superato.
E Giuliano Gianichedda.
Ma avevo pensato anch'io all'Inter proprio per questi motivi societari che ogni giorno si sentono, e invece è andata in campo proprio serena e convinta di fare la partita contro una buona squadra e l'ha vinta meritatamente. Visto che loro hanno detto l'Inter, però ci metto il Genoa perché ha battuto una grande, e poi da quando è arrivato Ballardini sembrano
tutti
giocatori incredibili che stanno facendo bene.
Ok, manca Mauro.
Mauro Bergonzi.
Che dici, Mauro?
Sentirlo dire da me fa veramente specie, ti dico il Genoa.
Vabbè.
17 punti in 8 partite, ha fatto gli stessi punti dell'Inter, stanno facendo qualcosa di incredibile, e quindi in questo momento mi sento di dire che sia il Genoa.
Io dico Juventus, era la squadra che aveva la partita più difficile comunque contro la Roma rispetto a Inter-Fiorentina. Fiorentina-Inter.
Sì, anche la Juve.
Io dico Juve. Sì, sì.
Sì, io me la sono lasciata la Juve per elogiare Pirlo, ti dico la verità, perché Pirlo ha fatto un qualcosa che non mi sarei aspettato, cioè si è trasformato. Pirlo si è presentato, ora scherzavamo, no? Prima col calcio fluido, si è presentato dicendo ma io voglio fare questo tipo di calcio, e ha cercato di farlo, in alcune situazioni è anche riuscito bene, anche in Coppa Italia. Martedì scorso abbiamo visto questo 4-1-4-1, una squadra che aggrediva alto, cioè con dei principi innovativi di calcio. Improvvisamente ha capito che contro la Roma, se avesse fatto una partita del genere, poteva anche pagare lasciando spazio alle spalle, contropiedi della Roma, che è molto efficace, va a giocare come avrebbe giocato Allegri. Questa è una dimostrazione di grandissima intelligenza e anche di preparazione per un allenatore giovane appena arrivato, che non hai
E questo è un segnale, secondo me, che ha dato Pirlo.
Un segnale, dice. Quindi l'allenatore di giornata, di questa giornata, Angelo, riparto da te.
Inzaghi.
Simone.
Ah, beh, è vero, c'è anche Pippo.
È vero.
Che ha pareggiato con la Sampdoria. No, Inzaghi se lo merita, secondo me, perché sta facendo un percorso importante e sta riportando la Lazio dove merita.
Giuliano Gianichedda.
Anche io dico Simone, perché con la vittoria di oggi, che è la sesta, la Lazio va in zona Champions, quarto posto, e per cui se la squadra è il Genova, l'allenatore è sicuramente Simone.
Bucchioni.
Ma ho detto di Pirlo, ma posso mettere anche Ballardini. Ballardini. E poi tutti i nostri interrogativi, domenica c'è Inter-Lazio,
Sì.
Li risolviamo in una settimana.
È vero. Assolutamente.
Anche Pioli però, perché è vero che il Milan giocava con il Crotone, però ricordiamoci che poi tante volte le sfide tra testa e coda diventano sempre difficili da affrontare, invece il Milan con Ibra e Rebic ha vinto una partita e si è rimessa sempre lì primo in classifica, per cui tutte le big, diciamo così, che hanno fatto bene oggi.
Mauro Bergonzi.
Beh, per essere coerente con la squadra che ho detto, ti dico anche Ballardini, assolutamente. Volevo fare anche menzionare un bel episodio, un bel gesto che è successo in Atalanta-Torino.
Ah, vero.
Sì.
Ieri.
Lo
dico perché a me è capitato qualche volta, io sono un grande fautore di queste situazioni di campo. Bellotti sì. Che dice all'arbitro, no, non mi ha fatto fallo, arbitro con già cartellino in mano che ammonisce Romero. Era l'arbitro che torna indietro sulla sua decisione, toglie la munizione e scodella il pallone, rimette lui in gioco capendo che ha sbagliato, ha fatto un errore. Anche i tempi di VAR sono situazioni che fanno capire che l'arbitro è presente, l'arbitro c'è col cervello, sì. Lo fa funzionare. Bene Belotti, bravissimo Belotti, perché erano sul 3-0 ancora in quel momento, quindi non era un'azione, un momento della partita semplice. Quindi bene così fanno.
Però Bucchioni fanno... vuole fare polemica, lo so io. Bucchioni che
vuole.
Però il dottor Jekyll e Mr. Hyde una settimana prima con Milenkovic ha fatto una sceneggiata che non era.
Ma ha capito che aveva sbagliato, esatto, però ha ragione.
Mi immagino che sia questo. Qualcuno in settimana ha detto falla finita di fare queste robe. Ancora c'è un po' Chiesa che deve calmarsi un attimo in queste situazioni. Perché lo vedo sopra le righe sempre, appena toccato sempre
scende.
Comunque, sicuramente Belotti ha fatto un bel gesto. Spero che sia imitato in questa occasione, non in quella della settimana prima.
Certo, hai ragione, hai perfettamente ragione. Belotti ha fatto un bel gesto, ma mi è piaciuto molto l'arbitro come ha interpretato con intelligenza la situazione.
Ma allora chiudo così, stiamo per chiudere con l'ultimo giro. Allora, Milan, Inter, Juve, vi chiedo un nome che oggi vi convince di più per l'obiettivo massimo. Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, un nome per il quarto posto. Ti tengo per ultimo stavolta.
Bene.
Bucchioni, parto da te.
Ah, io non mi muovo dall'Inter. Non mi muovo dall'Inter, è favorita posto. Per lo scudetto.
Mentre il quarto posto, con quei nomi che ti ho detto, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta.
Ma io metto ancora l'Atalanta.
L'Atalanta, nonostante che nelle ultime quattro partite ne ha vinta solo una.
Qua anche il nostro Braglia
l'Atalanta
si è...
però torna, momenti torna. Di flessione, ti dicevo prima, ci possono stare, sono squadre che vanno sempre al massimo, deve, se rifiata riparte, anche l'anno scorso aveva fatto un po' così, un momento di incertezza c'era stato.
Gianichedda.
Io dico che la Juve è sempre quella la più forte adesso che, come abbiamo detto prima, ha ritrovato lo spirito della Juve, non tutto quel gioco fluido di cui si parlava. E al quarto posto la Lazio, se rimane, se non ha più problemi come ha avuto all'inizio.
Quindi questi sono i due nomi di Gianichedda. Bergonzi?
La Juve, la Juve, soprattutto quando ha ritrovato Chiellini, che non sbaglia un colpo, e anche io dico la Lazio perché ha una continuità di risultati importante. Poi domenica prossima ovviamente saremo a dire delle altre squadre, come sta capitando tutte le domeniche sere praticamente.
Esatto.
Allora, quindi abbiamo due Juve, un Inter, poi abbiamo due Lazio e un Atalanta, e c'è Di Livio.
Vai.
Vediamo un po'.
Io dico ancora Milan.
Milan.
Ancora favorito il Milan, secondo
sì.
me.
Okay.
E dico anch'io Atalanta.
Atalanta.
Sì. Per il quarto posto dico Atalanta.
Quindi.
Beh. Perché è una squadra che comunque sì, sta passando. È vero che sta passando anche. Che poi ha pareggiato perché prima ha fatto anche delle ottime partite. Ma l'Atalanta, secondo me, potenzialmente è una delle squadre più forti.
Bene. Allora, siccome mi sembra che avete nominato Inzaghi come allenatore di questa giornata, vi faccio sentire come si è presentato nel post-gara Sky. Sentite come vive la partita, si capisce subito dalla voce. Inzaghi da Sky, un pezzetto, dai.
Sapevamo che era una partita insidiosa, difficile, però i ragazzi sono stati bravi perché l'hanno interpretata bene, abbiamo rischiato poco o niente e nell'occasione che è capitata abbiamo vinto una partita che ha dato seguito all'ottima vittoria di Bergamo. La sesta vittoria a fila, dobbiamo continuare perché inizialmente tra Covid e infortuni avevamo perso tanti punti.
Studio.
Eccoci qua, abbiamo sentito sta voce, mi mette pure
che
un po'
sofferenza, ti fa
però
un po'.
È tosto, hai visto come vive le partite?
No, ma lui è bello, quelli... è bello anche per questo, perché sì. comunque è bello, è bravo anche per questo, perché comunque la vive in un modo un po' alla Conte, no, la partita, e quindi dà una carica incredibile, una concentrazione, è stimolante vedere un allenatore
dalle indicazioni sì, fa pensare molto,
no, ma poi
a
visto,
ma poi
è stimolante per un giocatore
in campo,
poi secondo me qualche volta romperà pure le scatole, no, a un giocatore però poi ti tiene viva la concentrazione.
Beh, lui, diciamo, come Conte vivono molto la partita,
sì, no, sì sì sì, infatti molto, Poi qualcuno sbrocca, non lo so,
Giuliano che dici tu?
Vabbè, ma Simone vive sempre la partita così. Mi ricordo in un derby, era praticamente il gol di Keita forse, e un contropiede lui accompagnava fuori al
sì.
campo Keita sull'azione, per cui è uno passionale, giusto,
sì,
perché
sì.
dà la carica alla squadra, è fatto così, i giocatori lo sanno e se è fatto così fa bene a farlo. Poi secondo me adesso tutti urlano di più perché col fatto che non c'è il pubblico
si sente
i giocatori ti sentono, allora tu urli, no, per farti sentire. Quando c'è il pubblico tu dici è inutile che urlo, tanto non mi sentono perché non ho 50.000 persone, per cui secondo me urlano di più tutti gli allenatori anche per questo.
È vero comunque questa cosa, delle volte quando si faceva il bordo campo con i tifosi facevi fatica a sentire l'allenatore che non stava molto lontano, adesso invece li senti benissimo perché non c'è nessuno,
senti qualsiasi cosa.
Praticamente tutto. Va bene, siamo arrivati al termine, saluto e ringrazio tanto.
Le pastiglie Valda, il prossimo sponsor della Lazio.
Sì. Vero, hai ragione.
È vero. Allora, saluto e ringrazio Giuliano Giannichedda, Mauro Bergonzi, Enzo Bucchioni, grazie come sempre.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
A presto.
Ciao.